Diario del Capitano. Data astrale 20 marzo 2023. L'oracolo ha detto tornare indietro nel tempo. 50 anni. 50 anni esatti. È tutto pronto, ci siamo. Siamo seduti su una DeLorean Station Wagon da 600 posti. Il bollo c'è, l'assicurazione anche. In dotazione abbiamo un autoradio estraibile con mangianastri, un elegante ventilatore da cruscotto, quattro Arbor Magique aroma taiga siberiana e un San Cristoforo calamitato con scritta «Non correre, pensa a noi». Abbiamo anche un bagagliaio pieno zeppo di pace, amore e musica. Insomma, non ci manca nulla. È ora di accendere il motore. Obiettivo, il 1973. Già, ma come ci si arriva al 1973? L'oracolo ha detto, sempre dritto, poi chiedete. Ok, ma se poi alla rotonda sbagliamo uscita e finiamo nel 1673 alla corte del Re Sole? Bonjour, excusez-moi, io non parlo il francese, scusa, pardon. No. Meglio non fidarsi dell'oracolo. Gli oracoli di una volta non ci sono più. Oggi preferiscono prendere il reddito di cittadinanza. È per questo che allora ci siamo rivolti al DJ. Come ci arriviamo nel 1973? E il DJ ha detto, sempre dritti, poi seguite la musica. Bene, è quello che faremo. Benvenuti a bordo, signore e signori. Allacciate le cinture di sicurezza, che il nostro viaggio sta per cominciare.
Non è stata una scintilla quella che ha fatto partire tutto, ma dei veri e propri fuochi d'artificio. Eravamo all'inizio degli anni 70, c'era in giro una musica così potente, così piena di energia, così piena di sogni.
Sogno o son elfo? 50 anni di teatro in un soffio. Il 1973, anno di nascita del Teatro dell'Elfo, è un anno complicato per l'Italia e per il mondo. La crisi petrolifera obbliga a viaggiare a targhe alterne per effetto dell'austerity. A Napoli e in altre città del sud Italia scoppia un'epidemia di colera. Un commando palestinese attacca un aereo della Panama Fiumicino. In Cile si consuma un sanguinoso golpe militare. Merx e Gimondi duellano in bici in giro per il continente. Claudio Baglioni urla al mondo questo piccolo grande amore. Due giornalisti del Washington Post fanno esplodere lo scandalo Watergate. A Belfast, invece, esplodono le 19 bombe del Bloody Friday. Agli Oscar stravince Il Padrino di Francis Ford Coppola. Gli Stati Uniti si ritirano dal Vietnam dopo una delle più insensate guerre della storia.
Che prima o poi sarebbe successo, tutto il mondo lo sapeva. Così presto e così bene, nessuno se l'aspettava. La mattina del 30 aprile, quando i carri dei Vietcong, dopo 30 anni di guerra, entrarono a Saigon. Quel nemico così potente da far scappare gli americani, che li avevano descritti come mostri disumani. Erano ragazzi di 16 anni con le suole di copertone, ragazzi di campagna che parlavano di liberazione. La gente
E proprio in quel 1973, un anno così denso di eventi epocali, un anno pesante come il piombo che darà il nome a un'intera epoca, un gruppo di ragazzi e ragazze con tante idee e pochi mezzi si incontrano, ascoltano un sacco di musica, fanno molti progetti e fanno teatro. Qualche tempo dopo qualcuno parlerà proprio di teatro festa, ma si sa che le etichette lasciano sempre fuori qualcosa.
Queste sono le prime parole che si sono sentite sul palco, pronunciate dal Teatro dell'Elfo e da me. E sono parole di Brecht, contro la seduzione. Non vi fate sedurre, non esiste ritorno. Il giorno sta alle porte, già è qui vento di notte, altro mattino non verrà. Non vi lasciate illudere che è poco la vita. Bevete la gran sorsi, non vi sarà bastata quando dovrete perderla. Non vi date conforto, vi resta poco tempo. Chi è disfatto marcisca, la vita è la più grande, nulla sarà più vostro. Non vi fate sedurre da schiavitù e da piaghe. Che cosa vi può ancora spaventare? Morite con tutte le bestie e non c'è niente dopo.
Che conta è che in quell'anno i futuri elfi si annusano, si attraversano, si alleano con altri visionari di talento, dagli Stormy Six a Demetrio Stratos, dal gruppo folk internazionale a Mauro Pagani. E quelli che sentite in sottofondo sono proprio gli Stormy Six nell'ouverture di Pinocchio Bazar, uno dei primi spettacoli del Teatro dell'Elfo, del quale avevano scritto tutte le musiche di scena che punteggeranno questa prima puntata della nostra audioserie. La voce guida di questa puntata è quella di Ferdinando Bruni. Ecco come ricorda il suo incontro con Gabriele Salvatores. E subito dopo è proprio quest'ultimo a inseguire i ricordi di quell'inizio.
Allora, Salvatores, allora io l'ho visto la prima sera, la prima volta che l'ho visto era una sera a casa di amici. Avevo forse appena passato l'esame della scuola di teatro, allora del piccolo teatro, ora Paolo Grassi. Quindi ero lì con la mia mentore, che era la Mima Gallina, che è un'organizzatrice teatrale, che era nel mio liceo Varese, che quindi è stata... Lei l'anno prima era entrata nella scuola del piccolo e quindi mi aveva spiegato come si faceva e tutto quanto. Io avevo passato l'estate leggendo delle annate di Sipario che lei mi aveva prestato, e quindi il mio rapporto col teatro un po' generico, così, di fascinazione un po' generica, era diventato un po' più preciso e un po' più scientifico. A un certo punto è comparso questo ragazzo che si era appena diplomato, che a cui tutti chiedevano come va, cosa fai, e lui non se lo ricorderà mai, ma disse: ma sto prendendo dei contatti che mi piacerebbe fare delle cose per TV7, che era una trasmissione di informazione che c'era negli anni 70, e quindi già tradiva una vocazione cinematografica più che teatrale forse, ma insomma ci eravamo conosciuti lì, avevamo chiacchierato un po', e lui mi aveva detto che aveva però anche questo progetto su un testo di un autore sudamericano e stava cercando collaboratori per questa cosa. Quindi c'era lui, c'era la sua fidanzata, che si chiama ora non più sua fidanzata, Denise Petriccione, e insomma sorella di Italo Petriccione, che è il direttore della fotografia di tutti i suoi film adesso, che allora era un ragazzino di 11 anni, credo, una cosa di questo. E quindi sì, proprio l'inizio, direi preistoria.
Però ti ho anche chiesto chi eri tu. Qualcuno ha detto che eri molto bello, eri bellissimo.
E vabbè, in bontà loro, ero più giovane.
Avevi, come dire, una presenza che faceva pensare al grande teatro.
Sì, avevo una presenza, però ero molto timido anche, tutto sommato, perché venivo dalla provincia profonda, provincia di Varese, e cominciavo a vivere da solo, a guardarmi in giro e a capire cosa mi piaceva e cosa non mi piaceva. Ero curioso, quello sì, ma non credo di essere stato una persona di quelle che, come dire, si impongono. Ero piuttosto introverso anche. Una delle primissime volte che sono andato a teatro è stata alla Scala a vedere La Bella Addormentata nel Bosco di Tchaikovsky con Nureyev e Margot Fonteyn, quindi insomma, una cosa che dice che sono vecchio, ma un'altra cosa che dice che fortuna che hai avuto,
sì,
perché era bellissimo. E io questa esperienza era la prima volta che vedevo uno spettacolo dal vivo, ed è stata un'esperienza complessa, perché era, da una parte ero molto felice, perché chiaramente era, mi arrivava una cosa dal palco, ero su un palco, una cosa dal palcoscenico enorme, dall'altra è stata anche un'esperienza dolorosa, perché è stata come essere tagliato fuori da qualcosa. Come vedevo quelli che erano sul palcoscenico e dicevo: come sono fortunati, che meraviglia, che mondo lontano, non potrò mai farne parte.
C'era il nuovo cinema indipendente americano, c'era il nuovo cinema inglese, e il cinema tedesco di Fassbinder, Wenders, e insomma, immaginarsi come un avvocato, come voleva mio padre, era proprio impossibile. Credo che questo era una cosa condivisa da tutti i miei amici e soci che hanno fatto con me il Teatro dell'Elfo. Ho tanti ricordi di quel periodo. Uno su tutti: noi viaggiavamo con le scenografie, arrivavamo sul posto, montavamo scenografie, luci, facevamo lo spettacolo, poi smontavamo scenografie e luci e ripartivamo per la nuova piazza, facevamo tutto da soli. Mi ricordo una notte, una mattina, alle 3 di mattina, in un paesino romagnolo, dove eravamo tutti intorno a questo camion piccolo, troppo piccolo per le nostre scenografie, che avevamo pensato troppo grandi, e non riuscivamo ad entrarle. Abbiamo abbandonato per strada lì due leoni di cartapesta e siamo partiti senza i leoni.
Racconto di Ferdinando Bruni sui primi passi del Teatro dell'Elfo prosegue, seguito da quello di un'altra fondatrice, Cristina Crippa.
Dicevamo di Zumbini, abbiamo parlato un po' anche con altri fondatori, diciamo così.
I padri fondatori.
I padri pellegrini e fondatori, perché eravate anche
molto pellegrini.
E c'è Pinocchio Bazar, che viene individuato come forse una dei simboli del concetto di teatro festa.
Prima c'è stato 1789, certo. Credo, quindi il grande, grande successo, che quello che ci ha fatto conoscere a tutti quanti è stato, almeno a Milano, è stato quello. Ma Pinocchio Bazar è stato sì un grande successo, ed è stato il primo esempio, una specie di teatro totale virato a festa, che facevamo, perché c'era una componente molto forte della musica. Una forma curiosa di musical, perché a parte il fatto che appunto noi non eravamo, noi ci siamo costruiti man mano lavorando, quindi anche questo aspetto del canto, della danza, cioè, è stato tutto apprendistato sul campo, nessuno di noi era già imparato su questi fronti. Forse Ida, che appunto aveva invece un'educazione musicale più completa, ha fatto il conservatorio,
tanto in lirica,
cantava e tutto quanto, quindi vabbè. E quindi c'era questa novità, però era anche una novità il fatto che fosse un musical politico, tutto sommato, Pinocchio. Perché era una rilettura di Pinocchio, però con un occhio particolare alla condizione giovanile, alla tossicodipendenza, che in quegli anni era una piaga che sterminava i giovani a Milano. E quindi c'era questo Pinocchio, che era anche appunto uno di questi ragazzi sbandati, preda di falsi miti, di cose così, e il suo diventare uomo dall'essere un burattino era appunto liberarsi in qualche modo di questa schiavitù.
Gabbia, di questa schiavitù. Sì.
Finito il liceo mi ero iscritta a medicina, avevo avuto un attacco di deviazione dalla retta via, per così dire, avevo deciso di mollare il teatro, però poi c'era lì a psicologia, c'era un matto che aveva scritto un testo e voleva metterlo in scena, aveva cercato di raccogliere gente dall'internato di psicologia, da io ho detto sì, io adesso il teatro ho chiuso, però questa cosa si può fare, no? Poi era una cosa folle, senza impegno, molto da ridere, molto sgangherata, io facevo una retta che si suicidava per amore, perché era stata sedotta da un isoscele, e arriva come angelo salvatore a darci, non so perché si conoscessero, arriva Gabriele Salvatore, che aveva questo teatro popolare di Via Zara ed era venuto a dare una mano, vede me, Luca Toracca, che gli sembravamo un po' più strutturati possibili come in mezzo a questa cosa, cioè, ma io sto mettendo su questo nuovo gruppo, questo teatro, che allora non c'aveva ancora il nome, no? Provavamo in un scantinato di via Gherardini. Se vuoi venire, io no, perché adesso ormai mi sono messa, faccio medicina, non se ne parla. Alla seconda telefonata che mi fa un mese dopo, io prendo la mia mitica Appia seconda serie e me ne vado a Milano a fare. E da lì è cominciato tutta la storia, no? Quindi era già un po' impostato lo spettacolo, era questo Zumbì, appunto scritta da Augusto Boal. La prima scenografia era una cosa che aveva pagato Gabriele con i suoi risparmi, che era fatta di tubi innocenti e dei vari livelli, che poi tutto questo, non avendo una sede, veniva distribuita nelle cantine delle case di ognuno dei componenti, no? Elio è arrivato un filo dopo con la storia che forse ti abbiamo già raccontato 30.000 volte, che ha visto,
cioè, ha visto
lo spettacolo come spettatore, perché siccome a questo debutto c'era pochissima gente, lui è abituato alla dimensione più politica, diciamo organizzativa, porta un po' detto ai compagni di scuola, che poi gli erano anche menata, che non si capiva niente di quello spettacolo, di cosa diavolo ci hai portato a vedere. Però lui ha avuto questo imprinting terribile, questo colpo di fulmine, che ha visto me e si è perdutamente innamorato, e poi quindi ha trovato il modo di avvicinarsi al teatro. Conoscevano, insomma, così si è infiltrato, e allora era molto facile.
Uscito il nome Teatro dell'Elfo. Lo spiega Ferdinando Bruni, e subito dopo Elio De Capitani, nel suo camerino, ricorda il suo incontro con i futuri elfi.
Il nome Elfo è nato da disperazione, nel senso che noi abbiamo il primo spettacolo Zumbì, l'abbiamo provato tanto perché eravamo una compagnia semi-dilettantesca, alla fine, nel senso, eravamo tutti studenti, neanche tutti studenti di teatro, alcuni erano studenti universitari, alcuni facevano architettura, facevano altro, e quindi era un po' a metà fra una prospettiva professionale che però nessuno osava, a parte Gabriele che aveva fatto una scuola, ma nessuno osava ancora considerare come effettiva, anche perché le famiglie scoraggiavano questo tipo di indirizzo. La madre di Yemi Mazzeller, che era una delle nostre attrici, insieme alla madre di Elio, erano direttrici artistiche di questo circolo culturale della Le Petit, che ospitava tra l'altro nomi molto importanti, perché parliamo di Paolo Poli, parliamo di Carlo Cecchi e altri, insomma, di questo livello. Quindi noi, anche un po' spaventati, ci siamo messi a provare a tambur battente. Lì è stato il passaggio, tra l'altro, per me, dall'essere un collaboratore che faceva una piccola parte, che però aiutava un po' i costumi, aiutava un po' il testo, un po' queste cose, le scene, queste cose qui. Invece quello che faceva il ruolo principale probabilmente aveva detto no, finché si gioca va bene, ma adesso io non preferirei anche no, e si era ritirato, e quindi Gabriele ha detto ma prova tu. Io ho provato, mi è piaciuto, sono rimasto lì e non sono più sceso dal palcoscenico. E quindi però bisognava andare dal notaio, diventare un'associazione, perché sennò bisognava...
Ti ricordi quel giorno?
Sì, okay. Mi ricordo soprattutto la riunione fiume che abbiamo fatto per decidere come, che nome dare a questo gruppo. Per cui sono stati tirati fuori, io non me li ricordo, me ne ricordo pochissimi. Mi ricordo quello che ci aveva suggerito Franco Quadri, perché era un'epoca di teatro, molto teatro politico, era tutto un teatro aperto, teatro libero, queste cose qua. Quindi Franco Quadri, un po' ironicamente, ci aveva suggerito di chiamarci Teatro 31 Febbraio, però ci sembrava un po' troppo ubuesco come titolo, e quindi non l'abbiamo scartato. Alla fine io dico, ma più che altro per il suono, perché proprio a me poi, per esempio, Tolkien non mi è mai piaciuto, però un pochino il sogno di Shakespeare, che invece è sempre stata una mia fissa, e dico, ma Teatro degli Elfi, Gabriele l'ha trovato un po' persino un po' troppo, degli Elfi, ha detto, ma facciamo dell'Elfo, era un bel suono. Ecco, ci hanno preso in giro tutti per anni, perché appunto erano anni di teatro
impegnato
politico, il Teatro dell'Elfo, soprattutto per un teatro che faceva per adulti e non per bambini. Però vabbè, ormai dal notaio eravamo andati, il nome era quello e ce lo siamo tenuti.
per amore di una donna poi dopo hai trovato questo che è il tuo mondo, no? Cioè è stata lei che ti ha portato dentro
mi ha portato dentro, ma è stata lei a convincermi che ero portato per questo mestiere, perché io i primi 3 anni vedevo le altre persone sul palcoscenico e vedevo me e mi trovavo ovviamente inadeguato e sono sempre stato ipercritico. Lei Cristiania mi è stata veramente dicendo no guarda che tu sei portatissimo, certo ti mancano molti elementi. Lei ha insistito nel dire che era un mestiere che potevo fare e io tutti i giorni dicevo no, io non devo fare questo mestiere, perché poi anche il fatto di vivere questa esperienza, l'arte, tutti gli spettacoli che abbiamo fatto, tutto quello che vuoi, ma c'è stata anche la vita insieme, questo fatto di attraversare con delle persone con cui litigheresti volentieri ogni secondo, perché siamo veramente arrivare a un punto tale di accettazione della diversità, da poterci scherzare su ogni giorno, dal potersi prendere in giro in scena, aver attraversato Milano e la storia di questo periodo insieme e aver ragionato sempre, discusso eccetera, anche questa è una ricchezza. Cioè allora noi non ci rendevamo conto di quanto fosse importante questa cosa e di quanto sarebbe mancata di lì a poco, nel senso che poi all'Elfo le persone che hanno fatto le strade individuali ne sono uscite dal collettivo, è perché nella vita in effetti il collettivo è una zavorra, no? Cioè come insegnava Ernesto Che Guevara, il gruppo marcia alla velocità del più lento. Siccome il più lento era lui perché c'era l'asma, lo sapeva bene, no? E però da questo punto di vista il fatto di marciare più lenti ti porta però ad avere un progetto di lungo respiro. E l'Elfo lo dimostra. Più di lungo respiro di così, voglio dire. Non tutto si fa in fretta, si discute tanto, si fanno tanti passaggi, però alla fine, ecco, adesso per esempio c'è un momento in cui troppa roba e riusciamo poco a discutere, perché dobbiamo fare un sacco di robe, cioè tutti devono fare, il programma è stato fatto, tutti devono fare la rocata, trovarsi per parlare è difficile, ma noi sappiamo che dobbiamo farlo. Cioè nel programma devi mettere in programma anche il fatto che ti devi fermare per parlare.
A quell'epoca tutto o quasi era collettivo, anche la regia. Ma era proprio così? Ferdinando Bruni lo ricorda bene e subito dopo gli esordi dell'Elfo secondo Ida Marinelli.
E Gabriele era un regista, giocava molto, ma si divertiva, gli piaceva. Questo lavoro lo faceva con uno spirito anche divertente. Mi sono molto divertito con Gabriele, ci ho lavorato molto da vicino. I primi 10 anni sono stati 10 anni molto intensi. Noi ogni tanto diciamo, un po' per ridere, che quando facevamo poi alla fine dello spettacolo i dibattiti o gli incontri col pubblico, ci dicevano, cosa ne pensate della regia collettiva? E il primo a dire, la regia collettiva è un'utopia che non esiste, era Gabriele. In realtà lui era in qualche modo un animatore di una regia collettiva, nel
avete
senso
anche
che
fatto scritture collettive.
Sì, nel senso che i progetti degli spettacoli erano creati molto, molto insieme, molto da vicino, ma questo era vero, questo non toglie che lui fosse il regista, perché poi quando bisognava montare le scene era lui, eccetera, ma il progetto, la nascita dello spettacolo, io me lo ricordo con lunghi pomeriggi, e poi allora c'erano altri tempi, altri modi, vabbè. Era tutt'altro modo di lavorare, perché pomeriggi ha inventato questa scena, come la potremmo fare, potremmo fare così, cioè è stato molto divertente, è stato un periodo molto divertente, molto bello e irripetibile, credo.
Qual è stata la prima giornata, il primo incontro dell'Elfo per te?
È stato Ferdinando a scuola, io andavo avanti e indietro da Verona, per cui insomma avevo una vita piuttosto movimentata. C'era Ferdinando, abbiamo subito cominciato a parlare, ci siamo subito sembrati simpatici, no? E mi ha raccontato subito dopo che la sera prima l'Elfo, che era appena iniziato, credo fosse alla terza replica così, di questo zombie, morte e vita della gente di Palmares, erano stati a Verona. Come Verona, io sono di Verona, eccetera, eccetera. E mi diceva, ma sai, è stato terribile, perché eravamo in tanta malora d'inverno, un freddo tremendo. Elio era andato il giorno prima perché gli piaceva montare e non sapeva come fare per andare a dormire. L'abbiamo trovato il giorno dopo nel posto dove c'erano gli attrezzi del teatro, a dormire dentro una cassa da morto. E poi dice, insomma, non sapevamo come fare per far venire il pubblico e siamo andati vestiti con i nostri vestiti del coso, avanti e indietro per via Mazzini, per dire venite, venite. E poi lì è successo che una del gruppo, diciamo, è rimasta incinta. Loro mi hanno chiesto di sostituirla e quindi vabbè, ho cominciato a dire sì, vabbè, verrò a fare sta roba, ma poi ognuno va per la sua strada. E invece sono rimasta incastrata.
Stormy Six, rock band dal suono inconfondibile e dai testi orgogliosamente militanti, erano già da tempo un riferimento musicale per i giovani e firmarono le musiche di scena di diversi spettacoli dell'Elfo. Ecco come Franco Fabbri, componente storico degli Stormy Six, ricorda quel periodo.
Ho cominciato con uno degli spettacoli, forse uno dei primi loro, che era 1789 di Ariam Nushkin, che loro avevano tradotto in italiano. Fu l'inizio della collaborazione, da lì poi sono venute altre cose. All'epoca avevamo appena pubblicato il nostro disco, forse più famoso, Un biglietto del tram, quello con Stalingrado, La fabbrica, Dante di Nanni, eccetera. E quindi l'idea di fare della musica puramente strumentale costituiva una novità e un segno anche di freschezza. Per cui quando poi, mesi dopo, si è presentata l'occasione di lavorare addirittura a un musical con il Teatro dell'Elfo, ci siamo, diciamo, buttati dentro, nonostante che il periodo fosse proprio il peggiore possibile, perché stavamo anche lavorando al nostro nuovo album di canzoni, L'Apprendista. Quindi ci fu una sovrapposizione di impegni che credo abbia lasciato negli amici dell'Elfo all'epoca una sensazione quasi di panico, perché queste nostre musiche non arrivavano mai e loro dovevano debuttare. Pinocchio Bazar, e ne è rimasto un segno, perché a un certo punto fecero stampare il manifesto di Pinocchio Bazar e non risultava il nostro nome, per cui poi invece noi arrivavamo in tempo a consegnare finalmente queste musiche con le canzoni, insomma tutta la parte musicale dello spettacolo, e allora in fretta e furia fecero stampare un adesivo musiche e parole degli Stormy Six, che fu attaccato all'ultimo momento su tutti i manifesti. Direi che poi il risultato è stato molto bello, un successo enorme del musical. Noi registrammo queste musiche per l'Elfo in un teatro che era il Teatro Arsenale, che la nostra cooperativa, che era una cooperativa musicale, cogestiva assieme a una compagnia teatrale che era il Teatro Verticale e al Comitato Vietnam. Immagina come potrebbe esistere una cosa simile, cioè un'organizzazione di militanti politici, una compagnia teatrale, una cooperativa musicale. Gestivamo questo spazio assieme, che poi è stato uno dei primissimi spazi, diciamo, polifunzionali di Milano, e anche questo ha permesso di realizzare il lavoro per Pinocchio Bazar, perché non avevamo i soldi per affittare uno studio di registrazione professionale, quindi abbiamo allestito i nostri strumenti lì e devo dire che quello che potevamo fare è andato benissimo.
Questa era solo la prima puntata di Sogno o Son Elfo, l'audioserie di Radio Popolare dedicata ai 50 anni del Teatro dell'Elfo. Nella prossima puntata il sogno continua. Sogno o Son Elfo è una serie di Gianmarco Bachi e Ira Rubini. Sound design Nicolò Guffanti. In questa puntata si ringraziano Ferdinando Bruni, Gabriele Salvatores, Cristina Crippa, Elio De Capitani, Ida Marinelli, Franco Fabbri, il reparto tecnico e logistico e l'ufficio stampa del Teatro Elfo Puccini di Milano. Musiche di Mario Arcari, Stormy Six, Eugenio Finardi.